Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Marianela Diaz del gruppo Free Assange Italia e con lei voglio andare proprio a parlare di questa questione. Le stavo dicendo proprio poco fa, prima di iniziare a registrare, che appunto noi non ci siamo interessati mai con un focus specifico su questo tema, colpa nostra, perché chiaramente siamo informati, seguiamo e ci interessa questa storia, ma abbiamo avuto de delle difficoltà, insomma, a seguirla fino ad oggi. Per questo facciamo ammenda chiamandola e anzi le chiedo proprio per completezza di rispiegarci questa storia, cioè partiamo proprio dalle origini, come inizia il caso Assange fino ai giorni nostri. A te.
Ciao Gabriele, ciao gli ascoltatori. No, assolutamente, voi insomma vi occupate di tantissime cose importantissime e non è facile stare su tutti i fronti e poi soprattutto non è facile perché mentre se uno vuole ricostruire qualsiasi altra vicenda ha tantissimi documenti a disposizione, su Julian Assange c'è tantissima spazzatura, c'è tantissima che tra l'altro è riemersa nuovamente a galla dopo in occasione dell'udienza del 20 febbraio scorso, perché in questi 14 anni di persecuzione giudiziaria Julian Assange è stato prima oggetto di diffamazione. Parliamo dei casi di stupro e del fatto che sia un hacker e tutto il resto, e poi è caduto in una omertà che non è casuale perché e non è solo frutto della intimidazione che hanno subito i vari media, ma fa parte tutta di questa strategia, anche perché lo abbiamo visto a livello mondiale, ormai diciamo che è una macchina del fango ben collaudata a livello globale. Julian Assange è un ragazzo, era un ragazzo perché adesso ha 52 anni. E in questi 14 anni di persecuzione giudiziaria sta veramente male ed ha dal fisico di una persona anziana. Lui è una persona molto geniale e quando era giovanissimo era un hacker etico, un cyberpunk si definiva qualcosa del genere per come dire, denunciare le storture del sistema e lui comunque è figlio di due pacifisti, due attivisti ed è una persona molto geniale. Lui stava all'università, alla facoltà di fisica e quando venne processato, quando aveva 19 anni, lui poi insomma, diciamo che non scontò insomma, la pena perché aiutò le autorità australiane a sventare una rete di pedofili, tanto per dare l'idea qual era il suo tipo di attività di hackeraggio, insomma, era un hackeraggio etico. Però lì lui da quel momento in poi si è attivato affinché il sistema fosse trasparente, ma lui oltre a essere, come dire, un informatico, è un giornalista e un attivista per la pace. Julian Assange è salito, come dire, alla ribalta nel 2010 quando pubblicò, grazie a Chelsea Manning, il video Collateral Murder. Ma se torniamo indietro, nel 2006 lui che cosa si è inventato? Si è inventato una cosa geniale, che tra l'altro adesso usano tantissime testate locali, scusate, mondiali. Lui ha applicato la crittografia al giornalismo, ovvero che problema abbiamo adesso? Lo stiamo vedendo anche nelle vicende nazionali. Quando una fonte che si trova in conflitto di coscienza, quindi un whistleblower, decide di rivelare a un giornalista delle questioni che non dovrebbero essere nascoste, che dovrebbero essere in possesso dell'opinione pubblica, e poi ha il problema che potrebbe essere scoperto. Sappiamo di giornalisti importanti che hanno subito delle perquisizioni, e magari adesso abbiamo visto anche che nei telefoni dei giornalisti possono essere introdotti dei virus troiani e quindi c'è il grave pericolo che la fonte possa essere scoperta e subire delle gravi conseguenze. E che cosa ha fatto? Lui si è inventato una specie di casella postale crittografata per cui non si riesce in nessun modo, nemmeno quelli di Wikileaks, a sapere da dove viene, cioè non si può risalire all'origine, insomma, da dove proviene il file, non si può sapere il nome, e quindi in tutta sicurezza, chi adesso ha dei problemi di coscienza e vuole che l'opinione pubblica sappia una notizia, può farlo senza correre dei pericoli. Il problema è che, anzi, poteva farlo, perché e Wikileaks, tutto il team di Wikileaks in questo momento è in stand-by perché sono fortemente impegnati nella campagna di liberazione di Julian Assange, perché insomma il team di Wikileaks insomma, cioè non è fatto da un team di ragazzini, ma sono avvocati, sono informatici, è gente esperta. E perché dico questo? Perché i file di Wikileaks non è che sono stati schiaffati sulla rete così e basta, non è che come dicono insomma, gli statunitensi ha messo in grave pericolo. No, i file di Wikileaks sono stati tutti depurati di nomi di persone e di istituzioni che potessero mettere in qualsiasi forma in pericolo istituzioni o le persone stesse, giustamente perché non ci si può fare giustizia da soli, nel qual caso ci pensano le autorità, ma non è nessuno ha mai perso la vita o ha avuto delle conseguenze per le voglio dire delle conseguenze insomma di violenza o di qualsiasi altro tipo a causa delle rivelazioni di Wikileaks. E le rivelazioni di Wikileaks non hanno riguardato soltanto i crimini di guerra, hanno riguardato sì principalmente i crimini di guerra in Afghanistan e in Iraq da parte degli Stati Uniti e degli alleati, ma hanno fatto rivelazioni scottanti su tutti. Ricordiamoci che una delle primissime rivelazioni furono sui legami tra Putin e la mafia sui massacri in Tibet, non ha fatto sconti a nessuno. Ieri sentivo dei commentatori che dicevano: ma Assange avrebbe dovuto chiedere asilo alla Russia, e siamo sicuri che la Russia gliel'avrebbe dato con tutto quello che ha rivelato? Lui non ha fatto sconti a nessuno, quindi non aveva amici da nessuna parte. E vero è che il continente che si è dimostrato più solidale con Assange è l'America Latina, perché ha fatto rivelazioni molto importanti sull'America Latina e in particolare sull'Ecuador. Infatti, quando adesso per non sbagliare ripercorro la timeline, quando nel 2010 il Tribunale di Stoccolma spiccò un mandato di arresto con l'accusa di stupro, che poi 9 anni dopo venne definitivamente archiviata perché il fatto non sussisteva. Tra l'altro non è proprio stupro, è una forma di reato che esiste soltanto in Svezia, che si chiama minor rape, e quando tu hai un rapporto consensuale ma senza preservativo. È fatto insomma per tutelarsi, è molto corretto, ma tutta la vicenda giudiziaria, come spiegata nel libro di Nils Melzer, anzi, ve lo faccio vedere. Il libro di Nils Melzer spiega come tutta la vicenda giudiziaria di Julian Assange, a partire da queste accuse false di stupro, siano state tutte, come dire, architettate per poter incastrare Assange. Ricordiamoci che Assange, quando venne spiccato questo mandato di arresto, lui si mise a disposizione, e quando lui capì che era semplicemente una scusa per poterlo incarcerare e portare negli Stati Uniti. Ricordiamoci che la Svezia si era già resa disponibile come dire, si era resa complice di quelle operazioni, quelle extraordinary rendition. Se vi ricordate, qui in Italia ne abbiamo avuta una con il caso di Abu Omar, quando è stato sequestrato e portato in un altro paese e torturato fino a quasi farlo morire. La Svezia si era già resa complice, perché la Svezia non è più quella di Olaf Palme, voi che siete più bravi ce lo insegnate, ma si era messa a disposizione degli Stati Uniti. Ora, siccome questo iter giudiziario di Assange si è protratto per tantissimo tempo, a un certo punto l'opinione pubblica svedese disse: ma quanto ci sta costando tutto questo? E la Svezia chiese per ben tre volte di chiudere il caso e il Regno Unito, dove risiedeva Assange, disse loro: non vi azzardate, testuali parole. Quindi, per dare l'idea quanto è fittizia e artefatta tutta questa operazione, e vedendo come buttava brutto col fatto che i giudici svedesi non potevano andare a Londra perché Londra glielo impediva ad interrogare Assange, come è sempre successo e come prassi normalissima. Ricordiamoci quante volte Falcone e Borsellino sono andati in America Latina a interrogare, o negli Stati Uniti a interrogare dei mafiosi. Non veniva loro permesso di andare nel Regno Unito ad interrogare Assange, che si era reso disponibile a essere interrogato a Londra in qualsiasi sede istituzionale. Vedendo appunto come la situazione non stava andando per il verso normale che avrebbe dovuto prendere, Assange si è rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador. All'epoca c'era il presidente Rafael Correa, un presidente progressista, un presidente che come dire, si è subito schierato dalla parte di Assange, visto che Assange, come dire, aveva rivelato una serie di nefandezze occorse prima della sua salita al potere. Purtroppo il governo di Rafael, al termine del governo di Rafael Correa, salì al potere Lenin Moreno, che, a dispetto del nome, diciamo che si è azzerbinato ai desiderata degli Stati Uniti e ha commesso una cosa che è illegale: ha ritirato non solo la cittadinanza ecuadoregna ad Assange, ma anche l'immunità diplomatica e come si chiama? Mi sto perdendo col nome.
Diciamo, l'estradizione, cioè lui ha
No,
concesso l'estradizione.
lui si era rifugiato nell'ambasciata dell'Ecuador e gli ha revocato lo status di rifugiato politico. Ecco, scusate che mi sono impapinata, nel 2012. E quindi fino al 2019, nel frattempo, gli Stati Uniti hanno avuto il tempo per imbastire delle accuse, perché ricordiamoci che Assange ha fatto il giornalista, lui non ha fatto la spia, e nel 2019, appunto, visto che gli era stata revocata, insomma, questa protezione diplomatica, Scotland Yard è potuta entrare e fare irruzione dentro l'ambasciata dell'Ecuador e prelevare Assange e portarlo nel carcere di Belmarsh, che è un carcere durissimo, un carcere dove stanno dentro i peggiori criminali e i più pericolosi criminali del Regno Unito, e dove ci sono terroristi, pedofili, pluriassassini. E Assange è un giornalista, non è una persona per la quale come dire, c'è il pericolo che scappi e che tu non lo possa prendere. Lui innanzitutto dovrebbe stare in un carcere diverso. Ora, Assange è stato appunto 7 anni e mezzo nell'ambasciata dell'Ecuador, e non potendo mai vedere la luce del sole, che non ci sembra come dire, un vezzo, ma è una questione, è un elemento importantissimo per la nostra salute. E l'ambasciata dell'Ecuador non è un mega appartamento, è un piccolo appartamento di pochissimi metri quadrati nel centro di Londra, senza un balcone, senza la luce, e la sua salute si è deteriorata in maniera molto grave. E quando i medici hanno chiesto di poter portare Assange in ospedale, il Regno Unito gli ha risposto: certo che ci può andare, peccato che se esce noi lo prendiamo. Cioè, è una beffa questa risposta. E successivamente, appunto, è stato portato in questo carcere di massima sicurezza, dove lui sta in totale isolamento per 23 ore al giorno. Ora, come ci insegna appunto Nils Meltzer nel suo libro Il processo a Julian Assange di Fazio Editore. Scusate se do tutta la descrizione, ma è un libro fondamentale per
No, fa
capire la
benissimo perché
vicenda.
mi sembra importante, col fatto appunto ho premesso dicendo che noi ne abbiamo parlato poco, quindi mi sembra proprio importante quando ne parliamo di fare una ricostruzione dettagliata passo passo, quindi procedi pure così, va benissimo.
Ti ringrazio anche perché quando noi facciamo i sit-in ti ritrovi che la gente dice: ah, ma che me sta ancora in Ecuador? Oppure, come ti dicono nei media mainstream, lui scappa dal processo. Lui sin dall'inizio non è mai scappato da nessun processo, da nessun giudizio. Lui si è sempre messo a disposizione nei termini di legge. Non seguendo gli iter fuori da qualsiasi schema e da qualsiasi precedente imbastiti dagli Stati Uniti e dai loro alleati. E quindi, appunto, stavo dicendo che in questi 14 anni, senza poter innanzitutto vedere la luce del sole e senza poter interagire con altri esseri umani, non è come appunto, come ci spiega Nils Melzer, queste non sono semplicemente delle piccole privazioni. Cioè, l'uomo è un animale sociale e tutto quello che è stato fatto intorno ad Assange, soprattutto quando è il presidente Correa è stato sostituito da Lenin Moreno, che ha imbastito tutta una serie di meccanismi per poterlo minare psicologicamente. Se vi ricordate, quando lui è stato prelevato dall'ambasciata dell'Ecuador, lui sembrava un barbone con i capelli lunghi, la barba lunga. Perché? Perché gli è stato impedito di radersi la barba. Gli è stato levato internet, gli sono stati elevati, è stato in continuazione molestato per potergli minare il suo equilibrio psicofisico. Ricordiamoci che Nils Melzer, insieme a una commissione medica, ha fatto visita ad Assange ed ha decretato. Nils Melzer è l'ex relatore speciale dell'ONU contro il trattamento inumano dei detenuti e hanno comprovato che lui è vittima di trattamento disumano e di tortura psicologica. E lui giustamente ci spiega nella sua decennale, scusate, ultradecennale carriera, che la tortura psicologica porta gli stessi effetti della tortura fisica. È ovvio che noi siamo impressionati dalla parrigia che facevano in America Latina, dal waterboarding, dal fatto che ti levano le unghie. È ovvio che sono cose terribili, ma il risultato la finalità della tortura è annichilire la persona. Ci sono persone che soffrono di più se gli stupri la moglie, se gli ammazzi il marito davanti ai tuoi occhi mentre tu sei legato, piuttosto che gli levano le unghie. Sono tutti meccanismi volti ad annichilire la persona. Quando Varoufakis è andato a trovarlo l'anno scorso, l'ha trovato in condizioni terribili. Uno che tenta più volte di suicidarsi durante il giorno, uno che chiama in continuazione l'SOS e spende insomma, le poche sterline che gli danno per poter telefonare ai volontari contro il suicidio, uno che si dà le testate, ma lui non lo fa apposta, a parte il fatto che Assange è una persona che soffre della sindrome di Asperger, che è una forma di autismo, e quindi è una persona, come dire, che si fissa su delle idee, che è molto determinato. Immaginiamoci da 14 anni senza poter fare vita sociale, anche perché la vita che lui inizialmente faceva in ambasciata era sì una vita sacrificata, ma in fondo ha potuto, insomma, parlava con i suoi avvocati, faceva delle trasmissioni streaming, qualcosa come dire, riusciva a fare. Man mano gli sono stati levati tutte le insomma, questi chiamiamoli benefit, perché ricordiamoci che lui stava in una stanzetta come questa. E lui attualmente sta in una stanza di 3x2 con una piccola finestra. In questa stanza di 3x2 metri, e lui ha il letto, una piccola. Anzi, aveva il letto perché se l'è fatto levare per poter avere i libri che gli manda la gente, una piccola scrivania e il sanitario. Il sanitario, cioè lui mangia e fa i bisogni nello stesso posto e con una piccola finestra, e lui ha messo dei libri per poter proteggersi dai virus. Ricordiamoci che lui non ha potuto presenziare all'udienza del 20 e 21 febbraio scorso perché preda di una tosse talmente forte che si rompeva le costole ad ogni colpo di tosse. Quindi, cioè, ovviamente questo è frutto del fatto che, non vedendo il sole e non prendendo una terapia per questo, ha delle ossa fragilissime. E anche in quest'udienza del 20 maggio non ha potuto presenziare perché non sta bene di salute. E cioè, non solo Assange è da 5 anni in questo carcere di massima sicurezza ed è da 14 anni perseguitato senza un giudizio nel merito. Cioè, tutte le udienze che noi abbiamo visto nei media della controinformazione, perché comunque nei media mainstream abbiamo visto soltanto pettegolezzi, erano tutte volte a discutere la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, ma non nel merito se lui abbia fatto bene o male il suo lavoro di giornalista. E nel paese dell'habeas corpus, che ricordiamoci che è del 1215, è la prima volta che una persona è un giornalista, viene incriminato e non può attendere il giudizio fuori dal carcere. Se a questo sommiamo il fatto che lui sta malissimo, lui non solo non dovrebbe essere in carcere, ma dovrebbe essere in un ospedale che gli possa garantire delle cure. Ora, tutte le istanze che hanno presentato i legali di Assange hanno visto degli iter molto molto lunghi, lunghi in maniera anomala, in media 8-10 mesi. Ora, calcolando che gli è stato dato ieri la possibilità di fare appello, perché questa udienza di ieri era per la richiesta di appello presentata, se non erro, il 13 giugno dell'anno scorso, per poter fare appunto, lui ha presentato la richiesta di poter fare appello e la Corte, in base alle carte, avrebbe dovuto insomma rispondere se gli si dava il permesso di fare l'ultimo appello possibile e immaginabile. Ricordiamoci che la giustizia britannica non è come la nostra. Gli appelli si fanno per punti e quando un punto è come dire, affrontato, poi tu non puoi riprenderlo. E quando il 20 e 21 febbraio 2024 la difesa di Assange e i legali che rappresentavano gli Stati Uniti hanno presentato le loro ragioni, successivamente, se non erro il 26 marzo, la Corte inglese ha chiesto agli Stati Uniti delle rassicurazioni. E le rassicurazioni che erano in discussione ieri, insomma, di quelle accettate, erano circa il fatto che lui si potesse avvalere del primo emendamento, che protegge la libertà di parola. Peccato che nel democraticissimo paese degli Stati Uniti, se tu non sei cittadino statunitense, tu non ti puoi avvalere del primo emendamento. In Italia la legge vale per tutti, negli Stati Uniti no. E sul fatto, oltre che Assange non venisse condannato alla pena di morte. Ora, le rassicurazioni, premesso che le rassicurazioni degli Stati Uniti, come dire, valgono come una scritta sulla sabbia, perché già in passato, se non sbaglio col caso di Mendoza, un cittadino spagnolo che aveva commesso dei piccoli crimini, le rassicurazioni fornite allo Stato spagnolo vennero puntualmente disattese. Quindi, a parte questo, la garanzia che offrivano gli Stati Uniti era, vabbè, una volta arrivato negli Stati Uniti, poi lo chiede al giudice di non, insomma, si fa appello al giudice affinché non applichi la pena di morte. Cioè, questa non è una rassicurazione, è una presa in giro. E calcolando poi il fatto che gli Stati Uniti, non è, non, cioè una volta arrivato negli Stati Uniti, gli Stati Uniti avrebbero potuto aggiungere altri capi d'accusa ai 18 già presenti, tutti in base all'Espionage Act. Cioè, quindi anche un capo d'accusa che potrebbe prevedere la pena di morte. Cioè, se ci rendiamo conto, io non so se sono stata sufficientemente capace a fare tutta questa carrellata, ma
No, 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 è stata una carrellata invece chiarissima che ci ha anche spiegato il modo in cui si arriva a oggi e i rischi che poi Assange corre
è
realisticamente.
un'aberrazione, è una sequela di aberrazioni. Innanzitutto è un giornalista. Secondo, cioè, da 14, se, per qualsiasi di uno di quei reati che gli sono stati imputati, lasciando da parte, come dire, l'Espionage Act, ma qualsiasi reato legato alla frode informatica, all'intrusione informatica non implicherebbe 14 anni di carcere duro per giunta. E i detenuti al 41 bis hanno un regime carcerario più soft di quello che sta subendo Assange. E ricordiamoci che Chelsea Manning, che è l'analista che passò ad Assange il video di Collateral Murder, quello il famoso video dove si vede che i soldati sparano su dei civili, si mettono pure a ridere, e quando uno dei soldati va, insomma, preso dalla coscienza, una volta arrivato a terra, vede che sono dei civili e vede di prendere un bambino per portarlo da qualche parte, il suo superiore gli dice: ma dove? Bip, vai. Questo è quanto rivelato nel video passato da Chelsea Manning in un momento di crisi di coscienza, anche perché Chelsea Manning era una militare che si era arruolata per poter studiare, perché negli Stati Uniti non tutti possono studiare, perché è molto cara l'istruzione. Insomma, peraltro, e Chelsea Manning ha tentato più volte il suicidio negli anni di carcere che si è fatta prima di venire graziata da Obama. È molto miope, e gli veniva negato, cioè gli venivano negati anche gli occhiali. Ed è un tuo cittadino, un tuo concittadino. Immaginiamoci per una persona che non è neanche statunitense, che poi tra l'altro, Assange, negli Stati Uniti non ha messo piede, cittadino australiano che viveva in Europa per dei presunti reati non commessi negli Stati Uniti. Cioè, è il non plus ultra dell'assurdità e delle aberrazioni giuridiche.
Certo, io ringrazio Marianella Diaz di questa bella, insomma, carrellata, appunto, perché ci ha aiutato un po' a ricostruire questa storia che è tuttora poi in corso, in realtà, perché la vicenda è tutt'altro che risolta, come ci spiegava, e è quindi importante continuare a seguire e mobilitarsi su questa storia.
Assolutamente sì. Se mi permetti, scusami,
Certo.
vorrei fare un ultimo appello. Assange adesso potrà fare appello, come ha decretato ieri il tribunale, ma come stavo dicendo prima, mi sono persa nelle parole, tutte le udienze appunto hanno avuto un esito più o meno tra gli 8 e i 10 mesi, che casualmente coincide con la data delle elezioni negli Stati Uniti. Infatti, noi pensavamo, insomma, non eravamo tanto ottimisti come tanti analisti, perché in questi anni ovviamente, insomma, ci siamo spucciati il caso e siamo diventati molto diffidenti. Era ovvio che Assange non sarebbe stato liberato o estradato prima delle elezioni negli Stati Uniti, perché anche se Assange, ci dicono che non sposti un voto negli Stati Uniti, a livello mondiale abbiamo fatto talmente tanto, tanto baccano che non si può più ignorare il caso di Assange. Ieri è andato in onda anche nel TG1 con un servizio abbastanza neutro, come non se ne vedeva da anni. Quindi, come dire, non si possono continuare a raccontare fandonie su Assange. E che cosa possiamo fare noi? Visto che giuridicamente è un fallimento dietro l'altro, perché quello di ieri è una vittoria a metà, lui dovrebbe stare fuori, punto, no? Come ci segna Stefania Maurizi nel suo libro imprescindibile Il potere segreto, edito da Chiare Lettere, solo l'opinione pubblica mondiale lo potrà salvare, solo la pressione dell'opinione pubblica. E in questi giorni ci stiamo organizzando con attivisti di tutta Italia. E, insomma, grazie all'unione delle forze tra l'artista Davide Dormino e Salvatore Barbera, che è un grande comunicatore, CEO e fondatore di Latte Creative, per fare girare la statua Anything to Say per l'Italia. Ricordiamoci che la statua ha fatto il giro di 24 città nel mondo, è stata 2 volte in Australia e
Sì,
non ha.
no,
Esatto.
questo i nostri spettatori lo conoscono perché abbiamo fatto una puntata proprio con Dormino e con Salvatore Barbera e ne abbiamo parlato di questo, quindi
Grandissimo,
questo
esatto.
lo sappiamo.
E quindi adesso, insomma, stiamo definendo appunto le ultime date perché sono cambiate un po' di cose, quindi insomma dovremo sicuramente aggiornarci per questo e dobbiamo assolutamente fare casino. Scusate il termine, dobbiamo fare casino, dobbiamo partecipare in massa a questo evento perché è l'unica ve vera, grande e potente arma che abbiamo per salvare non solo Assange, ma la libertà di stampa e il diritto di tutti noi di essere informati.
Perfetto, mi sembra un'ottima conclusione. Io quindi saluto Marianella Diaz e ricordo anche ai nostri spettatori di iscriversi al canale perché Ottolina TV cerca di dare voce a tutte queste storie. Cerchiamo insomma di rimanere in contatto con tutte queste realtà e per farlo abbiamo bisogno che vi iscriviate al canale. Iscrivetevi a Ottolina, iscrivetevi al canale in inglese dove carichiamo settimanalmente sempre nuovi contenuti. Seguiteci sui social e condivideteci. Ciao a tutti, grazie Marianella, grazie Ottolina, alla
Ciao, grazie
prossima!
a voi. Ciao, grazie.